Iniziamo la nostra ultima riflessione sui cantici dell'Antico Testamento, riprendendo il Salmo responsoriale che la liturgia ci ha proposto domenica scorsa. È lo stesso che troveremo domenica prossima, proprio per segnare la fine e l'inizio. C'è una concatenazione interessante. Ripetiamo insieme: andremo con gioia alla casa del Signore.
Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Andremo con gioia alla casa del Signore.
È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Andremo con gioia alla casa del Signore.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Misericordia. Nella nostra carrellata sui cantici dell'Antico Testamento ci resta ancora da considerare qualche testo tratto dagli ultimi libri composti nel canone veterotestamentario. Si tratta di quattro testi deuterocanonici, cioè considerati canonici solo nel canone greco alessandrino. Sono i libri di Tobia, Giuditta, poi due testi propriamente sapienziali, il Siracide e la Sapienza. Tobia e Giuditta sono due romanzi didascalici, due racconti che hanno un intento formativo. Non vogliono narrare dei fatti storici, ma presentare in modo romanzesco un insegnamento. In particolare, il libro di Tobia è il racconto di un matrimonio difficile, un matrimonio che trova molti ostacoli e finalmente può essere celebrato. Il vecchio Tobi ha una disgrazia e diventa cieco. Manda il figlio Tobia a recuperare una ingente somma di denaro che aveva depositato dall'altra parte del mondo orientale, e il figlio, durante questo viaggio di iniziazione, incontra una ragazza che aveva dei grossi problemi, dominata da un demone che uccideva i mariti nella prima notte di nozze, la libera e la sposa. Recuperano il denaro e tornano a casa, guarendo anche il vecchio Tobi, che recupera la vista, e vissero tutti felici e contenti. È la storia di Promessi Sposi, dove si dimostra che la provvidenza guida i passi dell'uomo. Compare come un personaggio importante del racconto l'arcangelo Raffaele, che si presenta però come Anania, con un nome normale ma significativo. Dio aiuta, Dio risponde, Dio viene in soccorso, e il nome Raffaele dice che Dio guarisce. Alla fine del romanzo, il capitolo 13, contiene un canto di lode messo in bocca al vecchio protagonista, Toby. Ed è un canto costruito dall'autore del testo con un intento riassuntivo di tutta la storia, ma nello stesso tempo ha una valenza teologica, perché è un cantico che riflette alcune importanti tematiche della teologia di Israele. Questo lungo cantico, la nostra liturgia lo divide in due parti e lo propone al primo martedì e al quarto venerdì. Anziché metterlo di seguito, hanno pensato bene di metterlo all'inizio e alla fine delle settimane, ma tenendo conto del procedimento circolare, in fondo si legge prima la seconda parte e pochi giorni dopo la prima parte. Sono due testi effettivamente distinti. La prima parte è una riflessione sulla storia della salvezza, mentre la seconda parte è un invito alla città di Gerusalemme a rallegrarsi perché viene ricostruita dal Signore. Il cantico inizia, come la tradizione giudaica vuole, con la benedizione di Dio. Benedetto Dio che vive in eterno. Benedetto il suo regno. Questi testi deuterocanonici non sono stati composti in ebraico, ma in greco. O se sono stati composti in ebraico o aramaico, il testo semitico non è stato conservato e quindi abbiamo come originale il testo greco. L'epigrafe che la liturgia propone è tratta dalla prima lettera di Pietro, perché contiene in miniatura una formula di benedizione. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati ad una vita nuova. La prima lettera di Pietro è un testo battesimale, è una antologia di omelie fatte per i battesimi. E quindi riconosciamo questo tema della rigenerazione. Benedetto Dio che ci ha rigenerati, cioè ha trasformato la nostra vita, ci ha fatto nascere di nuovo. Il titolo che la liturgia ha dato a questo cantico è una sintesi: Dio castiga e salva. Non è un titolo generico, la misericordia di Dio, ma descrittivo. Ci sono due verbi e quindi con due semplici forme verbali si sintetizza l'idea teologica del castigo e della salvezza. Ricordiamoci che il libro è impostato proprio su una situazione di sofferenza che lentamente viene curata e superata. Così il cantico serve per offrire l'interpretazione teologica a tutta la vigenza romanzesca narrata. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia. Notate l'accostamento delle due azioni sono strettamente unite. È l'opera di Dio che interviene contro il peccato, ma non distrugge il peccatore. E usa misericordia, quindi. L'altro versetto, in senso parallelistico, ripete lo stesso concetto. Fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione. Notate il contrasto, fa scendere e fa salire. Prima c'è la dimensione della morte, poi quella della risurrezione. Ricordate il cantico di Ezechia, ricordate il cantico di Anna, tutti contengono questa idea di fondo. Sono tutte profezie di morte e risurrezione, il nucleo essenziale della nostra fede cristiana. Quando Gesù dice bisogna che si compia quello che è scritto nella legge, nei profeti, nei salmi, fa riferimento a tutti questi testi, dove non c'è mai scritto il Messia morirà e risorgerà. Però c'è sempre l'idea della discesa agli inferi e della risalita dalla grande perdizione. Nulla sfugge alla sua mano, tutto è nelle sue mani, anche il momento della disgrazia, anche il momento della discesa, anche quello della morte. Non è un'assenza di Dio, è una presenza attiva, operativa, anche quella strada è necessaria. Ma nulla sfugge alla sua mano. Egli fa scendere e fa risalire. Quindi, ecco l'ammaestramento didascalico, il vecchio Tobi dice a tutti coloro che lo ascoltano, oppure a noi che lo leggiamo, lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Voi figli di Israele lodate il Signore davanti alle genti, cioè gli stranieri, quelli che appartengono ad altri popoli e ad altre religioni. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Perché Israele è stato disperso? Perché Gerusalemme è stata distrutta e il popolo sparpagliato in tutto l'Oriente? E Tobi spiega, per un'impresa missionaria, lo ha fatto apposta, perché voi possiate proclamare anche a tanti altri la sua grandezza. Quindi esaltatelo davanti a ogni vivente. Parlate della vostra esperienza religiosa e fatela conoscere ad altri. Fate conoscere che è Lui il Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. E riprende il tema già annunciato. È un discorso vero e proprio che noi quando leggiamo questo cantico ci sentiamo fare. Ancora una volta ripeto la stessa frase. Non sono io che parlo mentre leggo un salmo o un cantico, ma io che do la voce ascolto che cosa il Signore mi dice, che cosa il profeta, l'autore ispirato, mi comunica. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Ritornano i due verbi che abbiamo trovato all'inizio, con delle precisazioni. La poetica ebraica è molto ripetitiva, ama il parallelismo e le ripetizioni, con un cammino in avanti con delle crescite interpretative. Signore castiga le vostre ingiustizie. La situazione negativa in cui vi trovate è causa vostra. È il Signore che è intervenuto a darvi addosso per le vostre ingiustizie. Ma dato che nulla sfugge alla sua mano e ha a cuore la vostra salvezza, vi userà misericordia. È una promessa. Il verbo è al futuro, perché si rivolge ad un popolo ancora in esilio, disperso fra le genti, e promette: vi raduna da tutte le genti in mezzo alle quali siete stati dispersi. Si parla di diaspora, è un termine che è diventato tecnico nel nostro linguaggio. Diaspora deriva dal verbo disseminare. È più bello che dispersione, perché la dispersione è una perdita. Invece la disseminazione è la semina. Il contadino che getta il grano non lo disperde, ma lo dissemina. Il grano viene buttato via e con larghe bracciate raggiunge un ampio spazio, per fortuna, perché se si ammucchiasse tutto in un punto non nascerebbe bene. L'idea è questa: il grano ammassato marcisce, il grano seminato produce una messe, e quindi non troppe persone sempre riunite in gruppo, il gruppo marcisce. Disseminato in mezzo agli altri produce tanto frutto. E molte volte questa idea noi non la accettiamo, e quando riusciamo a costruire delle belle comunità che stanno bene insieme, tendiamo alla chiusura, a conservarci, a rimanere sempre noi perché ci troviamo bene e restiamo sempre gli stessi. E quando avviene così, ci si accorge che la Chiesa marcisce, semplicemente invecchia, si deteriora, si stanca, si stufa. La dinamica è sempre quella della uscita, della semina, dell'allargamento. Il gruppo che non si allarga finisce. La comunità che non si disperde fra le genti non annuncia il Vangelo. Questo cantico ce lo ricorda con forza. Ecco perché Tobia a questo punto dice: convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima. Il cuore è la mente. Nel linguaggio biblico il cuore indica la sede del pensiero e della volontà. Convertirsi al Signore con tutto il cuore vuol dire cambiare mente. Infatti in greco la conversione si chiama metanoia, cambiamento di nous, di modo di pensare, e il cambiamento di mentalità è quello più importante, e la conversione è un cambiamento di mentalità per fare la giustizia davanti al Signore, cioè per fare quello che vuole Lui, quello che è giusto per Lui. E allora egli si convertirà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Avete avuto l'impressione che Dio vi abbia nascosto il volto? È vero, si è nascosto perché voi siete stati ingiusti, cioè avete fatto di testa vostra non quello che voleva Lui. E allora cambiate mentalità e vedrete che il Signore si mostrerà a voi. Ora, contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Sembra concretamente che il vecchio Tobi inviti il figlio Tobia e la nuora Sara a ripensare a tutta la loro vicenda. Ma di fatto invita noi a ripensare alla storia del libro di Tobia, o meglio, ci invita a contemplare la nostra storia personale per comprendere quello che il Signore ha fatto per noi, e ringraziatelo. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Come genere letterario è chiaramente un inno, perché contiene l'invito alla lode. Contemplate, ringraziate, benedite, esaltate, con una dinamica di educazione. Difatti, colui che parla, letterariamente sarebbe Tobi, entra nel testo dicendo la sua posizione. Io gli do lode nel paese del mio esilio. Tobi era da giovane un israelita che andava al Tempio di Gerusalemme, poi lo hanno deportato, adesso si trova a Ninive, è invecchiato in mezzo ad un popolo straniero. Nel mio esilio io do lode al Signore. Nonostante mi trovi all'estero, in mezzo ad altre popolazioni di altre religioni, io do lode al Signore e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Il mio impegno, che diventa un esempio per voi, è quello di manifestare la forza di Dio e la grandezza di Dio a un popolo di peccatori, cioè a gente che non lo conosce, che fa di testa propria. Convertitevi, o peccatori! È un discorso missionario. Prima diceva agli israeliti: convertitevi. Adesso si rivolge a tutti gli altri, anche a noi, peccatori. Convertitevi e operate la giustizia davanti a Lui. Notate il tema ricorrente della giustizia, cioè la volontà di Dio, è il suo progetto, fate quello che vuole Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia. È una forma confidenziale, familiare, ne è sicuro l'autore. L'ha detto già due volte, adesso lo ripete quasi con tono ironico: chissà che non vi usi misericordia. Come dire, ma certo che vi usa misericordia se voi tornate a Lui. Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. L'ultima parola dà inizio alla seconda parte del cantico. Tutti parlino di questa giustizia divina in Gerusalemme. Il versetto 10 è semplicemente iniziato, non è neanche completo. Ma in questo caso la liturgia lo fa terminare. Per leggerne la continuazione dobbiamo andare al quarto venerdì. Dove troviamo la seconda parte di questo stesso cantico, anche se è ridotto rispetto al testo originale. Basta che diate un'occhiata alla citazione e vedete che ci sono diversi puntini fra i numeri, vuol dire che alcuni versetti sono saltati. Nel testo originale il cantico è molto più lungo. Per esigenze liturgiche lo hanno diviso in due parti e lo hanno ridotto. Il titolo posto a questa seconda parte definisce il cantico, un ringraziamento per la liberazione del popolo. E dal momento che al centro della lode di gratitudine è la città di Gerusalemme, l'epigrafe neotestamentaria è tratta dall'Apocalisse, capitolo 21. L'angelo mi mostrò la città santa Gerusalemme, risplendente della gloria di Dio. Questi versetti del Nuovo Testamento ci devono aiutare nella preghiera. Non devono essere proclamati ad alta voce, ma devono essere letti. Quindi ci vuole un po' di pausa, il tempo necessario per leggere con gli occhi il versetto. Per poter capire bene il testo bisogna meditarlo con calma, fuori dalla liturgia. Quando si recitano non si possono meditare, bisogna farlo in un altro momento. La meditazione permette di assimilare bene il contenuto, di capire il riferimento pieno al Nuovo Testamento, dopodiché quando lo si legge lo si capisce. E può nascere un'autentica preghiera. L'Apocalisse presenta la Gerusalemme nuova come l'immagine della umanità redenta. È figura della Chiesa, non della Chiesa istituzionale, ma della Chiesa come comunità dei salvati. È l'umanità liberata dal peccato. Ed è una realtà presente e futura insieme. È già realizzata e tuttavia non ancora pienamente realizzata. Notate che il primo versetto nel testo liturgico riprende l'ultimo del precedente. Tutti parlino del Signore e diano lode a Lui in Gerusalemme. È stato necessario un ritocco perché se il testo fosse citato alla lettera, tutti ne parlino, non si capirebbe di che cosa si parla. In origine questo brano fa parte dello stesso testo e si legge di seguito. Nella nostra versione liturgica un piccolo ritocco aiuta a capire e difatti non ci accorgiamo di niente, lo iniziamo come se fosse un inizio. Invece è la seconda parte di un medesimo cantico. Tutti parlino del Signore e diano lode a Lui in Gerusalemme, nella esperienza ecclesiale, nella esperienza della salvezza vissuta in comunità. Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Quarta volta che ripete la stessa idea. Castiga e ha misericordia. Questa volta l'immagine è applicata a Gerusalemme. Ripetizione e variazione. È una insistenza con particolari che cambiano per chiarire meglio il concetto. Quello che prima era detto ai singoli, adesso è detto alla città. Gerusalemme è stata castigata. L'autore, mettendosi nei panni di Tobi, parla direttamente a Gerusalemme. Ma Gerusalemme è a migliaia di chilometri da dove vive Tobi. Quindi non è un discorso che fa direttamente alla città, ma è un riferimento simbolico. Parla a Gerusalemme come l'immagine della comunità ideale, è la costruzione di una città, cioè di una società, di un insieme di persone, è l'immagine della Chiesa da costruire. Ti ha castigata e avrà ancora misericordia. Quindi, Gerusalemme, da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia. È una promessa di riedificazione. Ma nella lettura cristiana, questo nuovo tempio riedificato non è una costruzione in muratura, perché l'antico tempio ricostruito da Erode venne distrutto dai romani e non è più stato ricostruito. Questa promessa divina della ricostruzione del tempio riguarda Gesù, il suo corpo. In 3 giorni farò risorgere questo tempio se voi lo distruggete, dice Gesù alle autorità. Parlava del tempio del suo corpo. Il tempio dove abita la pienezza della divinità è il corpo risorto di Gesù Cristo. Dio ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli. È la promessa della Chiesa che cambia la sorte dei poveri, dei deportati esuli, degli sventurati. Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra. Gerusalemme diventa una luce splendida. Nell'Apocalisse la Gerusalemme che scende dal cielo si dice che è risplendente della gloria di Dio. È la Chiesa che risplende, è la luce posta in alto sino ai confini della terra. Voi siete la luce del mondo. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Immaginate non solo il pellegrinaggio di tutti i popoli a Gerusalemme, ma nell'arco della storia il cammino dei popoli verso la Chiesa di Cristo, verso la redenzione dell'umanità. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Tutti i popoli portano i loro doni. C'è una riunione universale. Tutte le culture, le tradizioni, anche le religioni hanno delle ricchezze, dei doni che vengono portate in questa unica realtà che le accoglie tutte. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà nei secoli. Vedete che questa seconda parte del cantico è una lode della città, della società credente. È un quadro idilliaco della Chiesa. È la Chiesa una, santa, cattolica, universale, fondata sugli apostoli. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Alzati, vai in alto, risplendi. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano. Beati coloro che gioiscono per la tua pace. Il cantico termina con una doppia beatitudine. Beati coloro che amano Gerusalemme. Beati coloro che amano la Chiesa, che sono contenti, che godono questa pace che è il benessere messianico che il Signore effonde nella sua comunità. E il vecchio Tobi conclude con una nota intimista, dopo aver invitato tutti gli altri, si rivolge alla propria anima. Anima mia, benedice il Signore, il Gran Sovrano, Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. È la nuova Gerusalemme che sarà ricostruita e Dio abiterà in essa per sempre. È una profezia ecclesiale, universale, è l'annuncio della salvezza offerta a tutti i popoli. Dal libro di Giuditta la liturgia ha tratto un breve cantico che ci viene proposto il primo mercoledì, cioè il giorno seguente a quando leggiamo la prima parte del Cantico di Tobia. Giuditta è un libro ugualmente romanzesco, ancora più fiabesco, con molti particolari non storici, che servono per indicare un messaggio teologico. Un generale tremendo assedia la città di Betulia, che non esiste, in una geografia inventata. Le autorità religiose e militari non sanno che cosa fare, se non che interviene una donna coraggiosa. Giuditta è il femminile di Giuda, e Giuda è un nome di onore. La tribù di Giuda è la tribù di Davide, è la tribù regale. Giuditta è la versione femminile, quindi è l'eroica rappresentante della nazione. È come se noi, parlando della nostra nazione, chiamassimo una eroina Itala o Italia. È lei che libera la sua città. Si presenta nell'accampamento di Oloferne, seduce il generale, si fa invitare nella sua tenda, lasciandogli credere che sia disponibile, lo fa ubriacare, dopodiché con la spada gli taglia la testa, se la mette nella borsa della spesa e torna a Betulia. È un po' la storia di Davide con Golia, rivisitata. Il libro di Giuditta è scritto durante la persecuzione dei Maccabei. Mentre viene scritto il libro di Daniele, viene scritto anche il libro di Giuditta, e si presenta come una donna disarmata riesca a sconfiggere un enorme esercito e abbia la meglio su un generale tremendo. Sono i piccoli, i deboli, i poveri, quella parte buona della nazione, gli autentici credenti, i Cassidim, che hanno le lodi di Dio nella loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, perché la spada a due tagli è la parola di Dio, e con quella spada tagli la testa al nemico, sconfiggi cioè l'avversario. Sono le parole della scrittura, le preghiere che tu reciti e mediti, che diventano un'arma contro il potente nemico. Quando Giuditta torna nella sua città ormai liberata, intonano un cantico e questa eroica vincitrice dice le parole di questo cantico. Come vedete dalla citazione, la liturgia ha preso solo pochi versetti, 1 e 2 e poi 13, 14 e 15. Mentre il cantico è molto più lungo, è di 17 versetti. Ma c'è troppo riferimento concreto alla vicenda, e quindi fuori contesto non si capirebbe più. I saggi elaboratori della riforma liturgica hanno preso l'essenziale di questo cantico: Dio creatore del mondo protegge il suo popolo, nulla sfugge alla sua mano. Ancora una volta una epigrafe tratta dall'Apocalisse. Cantavano un canto nuovo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un classico inno. Inizia con l'invito alla lode. Lodate il mio Dio con i timpani. C'è un riferimento singolare, il mio Dio, perché è Giuditta che parla. Quando lo recitiamo dobbiamo guardare la citazione e in quel GDT riconoscere che è il libro di Giuditta e ripensare in un attimo alla vicenda, e io che sto leggendo questo testo mi metto nei panni di Giuditta. Io sono quella donna povera, sola, disarmata, debole, che ha vinto e dice agli altri: lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome. Una motivazione è sempre importante nell'inno. Dopo la serie degli imperativi viene un perché. Lodate perché il Signore è Dio, è il Dio che stronca le guerre. Questa è la citazione del versetto di Esodo 15. Avevamo cominciato col cantico di Mosè. Dio è prode in guerra. I 70, cioè i traduttori greci, hanno reso Dio stronca le guerre. E il libro di Giuditta, che è scritto in greco, adopera la Bibbia in greco e quindi cita il testo di Mosè, ma in un altro modo. Dio è colui che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. Il Signore è creatore, perciò può essere salvatore. Con la sua parola ha creato tutto, e alla sua parola nessuno può resistere. I monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera. Ma a coloro che hanno il tuo timore, tu sarai sempre propizio. Davanti al Signore le montagne sono come cera che fonde. Non c'è nessuna forza cosmica che resista al Signore. Ma l'unico modo per conquistare il Signore è avere il timore di Dio, quel rispetto, quell'accoglienza, quella fiducia nel Signore. La confidenza che Giuditta insegna è la strada per incontrare il Signore sempre propizio. Questo è il canto nuovo della comunità redenta che celebra Dio, creatore del mondo e salvatore del suo popolo, attraverso il povero Cristo, cioè Gesù in una condizione di povertà, di debolezza, disarmato, ha combattuto la grande battaglia e ha vinto, morendo regna vivo.